Pace bene a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con gli appelli del messaggio di Fatima, che ci vede seguire l'itinerario proposto da Suor Lucia nel suo libro, che con questi temi che affronta aiuta nel nostro cammino cristiano attraverso la sua esperienza di fede arricchita dalle esperienze fatte con l'angelo prima e poi con la Vergine Maria, proprio in un modo soprannaturale attraverso le apparizioni. Come al solito iniziamo il nostro cammino insieme recitando un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, l'appello che si propone oggi è il numero 15, l'appello all'apostolato. Sembrerebbe di primo acchito qualcosa che non riguarda questi tempi nei quali tutti noi siamo un po' sconvolti nelle nostre occupazioni ordinarie, ma anche dei tempi particolari che si stanno vivendo. L'appello all'apostolato, come lo intende Suor Lucia attraverso il messaggio di Fatima, diventa però, e lo vedremo, una proposta anche molto attuale per questo periodo di prova per tutta l'umanità. Infatti, Suor Lucia parte da quello che la Vergine Maria disse loro nell'apparizione del 19 di agosto del 1917. Pregate, pregate molto, fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi per loro. In questo passo, commenta Suor Lucia, il messaggio ci chiede l'apostolato presso i nostri fratelli e spiega bene che cos'è l'apostolato. È la continuazione della missione di Cristo sulla terra. Dobbiamo essere cooperatori di Cristo nella sua opera di redenzione, nella salvezza delle anime. E poi dà tre modi per essere apostoli, cioè portatori del messaggio di Cristo, continuatori, e quindi ogni cristiano sappiamo bene che è apostolo nella sua vita. I tre modi sono, innanzitutto, l'apostolato della preghiera, che lei dice, Suor Lucia, deve basarsi tutto su questo apostolato. Tutto il restante deve fondarsi sull'unione con Dio per essere efficace e fecondo. Il secondo modo di essere apostoli, dice, l'apostolato del sacrificio, cioè di quanti si immolano rinunciando a se stessi per il bene dei loro fratelli. Quindi anche un aspetto importante, che è questo, che viene proprio da nostro Signore Gesù Cristo, che ricorda chi vorrà perdere la propria vita la salverà. E diventa anche un modo per intercedere per la salvezza degli altri. Il terzo modo con cui Suor Lucia vede il modo di essere apostoli è l'apostolato della carità, che dice la vita di Cristo riprodotta in noi quando ci affidiamo a Dio per il servizio del prossimo. E quindi sono tutti quei gesti, quelle parole, quelle opere, quelle realtà, quegli atteggiamenti che diventano segno efficace, anche concreto, della nostra attenzione verso il prossimo. Una volta stabilite questi tre modi di essere apostoli, che, ripeto, da quanto abbiamo visto, sono molto attuali, chiusi in casa molti si sono accostati alla preghiera. È bello vedere come anche dai dati che rilevano gli ascolti, le visioni alla TV, i momenti di preghiera quello del Papa e altri, sono stati contrassegnati da una larga presenza e partecipazione, che forse non ci sarebbe stata, o sicuramente in altri momenti. E quindi diventa un modo attraverso il quale si porta veramente la vita di Dio nei momenti di prova. E così lo descrive Suor Lucia. L'apostolato della preghiera è il principale. Prima di tutto bisogna esercitarsi in quello. Prima di fare, operare, mettersi a servizio. Non è solo un primato temporale, ma è anche di importanza soprattutto. Pregare in unione con Cristo per la salvezza dei nostri fratelli. Proprio questo è importante, lo impara da Fatima, perché Fatima chiede la preghiera, l'abbiamo ascoltato all'inizio, Nostra Signora, 19 agosto del 17. E questa preghiera, dice Suor Lucia, si innesta sulla preghiera di Gesù, che dice nell'ultima cena, nella preghiera sacerdotale, non prego solo per questi, ma anche per quelli che nella loro parola crederanno in me. Quindi siamo nella preghiera di Gesù e pregando il Signore anche per gli altri, facciamo sì che Lui, con la sua grazia, possa essere presente nei cuori, nella vita delle persone, di coloro per cui preghiamo. Ricordo che in questi giorni da varie fonti è venuto l'invito, ma l'ho fatto anch'io stesso, devo dire, di pregare non solo per la questione sanitaria, per la guarigione, per la fine anche di questa pandemia che sta un po' sconvolgendo tanti, diremmo tutti, come ha detto il Papa, coinvolge tutti, ma anche e soprattutto per chi, lontano dai propri cari, non avendo anche la possibilità di una parola buona, di una confessione che tante volte diventa veramente importante negli ultimi momenti della vita, si trovano davanti al Signore improvvisamente. Ecco l'importanza anche che posso suggerire, pregare con rosario, in particolare anche con la Corancina della Misericordia, per quelle persone che sono davanti al Signore, si trovano senza aver avuto modo di prepararsi bene, magari anche lontani dai propri cari, nella solitudine o nella semi-incoscienza di una sedazione che è dovuta proprio dalle questioni mediche. E quindi ecco un apostolato che può essere di questi giorni, anche l'apostolato della preghiera per coloro che operano a favore dei malati, operatori sanitari, pregare anche per coloro che ci assicurano i servizi. Se andiamo al supermercato in questi giorni e compriamo i beni di prima necessità, c'è qualcuno che li ha portati, qualcuno che ha lavorato e si è messo in gioco per garantire, e così via, pregare per i governanti, pregare per tutti. Questo apostolato può essere, anzi, con le parole Suor Lucia, diciamo, è il primo e fondamentale. Il secondo parla del sacrificio. Il sacrificio da Fatima esce veramente in un modo importante come un segno di coinvolgimento personale. Infatti sappiamo bene che, anche se abbiamo potuto celebrare in un modo un po' frammentario e frammentato, forse anche per nulla, la Quaresima, insieme alla preghiera la penitenza è fondamentale, perché educa attraverso gesti, rinunce, atteggiamenti, il nostro cuore, la nostra vita, il nostro modo di pensare, di vedere, di affrontare le cose per incanalarlo verso Dio. Ma il sacrificio che emerge da Fatima è anche fatto con un'intenzione particolare. proprio l'angelo ricordò ai pastorelli, anzi li invitò a dire, a essere un'offerta gradita a Dio. Di tutto quello che potete, offrite un sacrificio per consolare Dio per la conversione dei peccatori. E questa è la seconda forma di apostolato. Possiamo offrire in questi tempi anche il sacrificio, a volte di non vedere i nostri cari, a volte il sacrificio di non uscire, di non poter disporre del proprio tempo a piacimento. E via via anche i più grandi sacrifici che a qualcuno, qualche famiglia ha chiesto, proprio il sacrificio magari di non vedere neanche un proprio caro negli ultimi momenti, che non abbia neanche una degna sepoltura, una degna celebrazione. Anche il sacrificio per molti di non potersi accostare alla Santa Eucaristia, anche al sacramento della riconciliazione. E così via. Ne possiamo elencare tanti di questi tempi che possono diventare, secondo quanto la Madonna ha detto a Fatima, che Suor Lucia ricorda, un modo per intercedere per la nostra salvezza e quella del prossimo. Molte anime si perdono perché non c'è chi si sacrifichi per loro, sapendo bene che Dio fa di tutto in tutti i modi, attraverso appunto la sua grazia, di far sì che tutti arrivino alla salvezza e alla conoscenza della verità. E quindi anche quello che abbiamo detto prima, di chi magari non ha avuto il conforto dei sacramenti, della preghiera, nei momenti ultimi della vita, di sicuro il Signore sarà stato accanto in un modo particolare, in un mistero che avviene nel profondo delle anime in quei momenti. Possiamo fare una breve pausa.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Malta e sta andando in onda gli appelli del messaggio di Fatima, a cura di padre Alberto Rocca dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. È possibile anche intervenire già da subito in diretta al numero 031 64 60 00, oppure mandare un messaggio al 331 79 14 523 o un'email a diretta@radiomater.org. Intanto ritorniamo alla linea, la parola a Padre Alberto per il proseguo della trasmissione.
Bene, riprendiamo indirizzati proprio dalle riflessioni di Suor Lucia sul modo di essere apostoli, anche in questi tempi. Ho parlato dell'apostolato della preghiera primario, l'apostolato del sacrificio, c'è anche l'apostolato che lei ha definito quello della carità, cioè dell'azione concreta che si porta con gesti, parole, atteggiamenti verso il prossimo, che credo che anche in questi tempi sia una scuola che va ben oltre quello che possiamo cogliere dai mezzi di comunicazione che ci propongono anche giustamente quanti si sacrificano negli ospedali, nei vari ambiti del lavoro e anche della missione di medico, di infermiero, operatore sanitario e così via, che a volte suppliscono, come si è sentito da tante testimonianze, l'azione insostituibile, diremmo, ma in casi di emergenza, magari di una parola buona da parte di un parente, di un sacerdote che viene a portare conforto. Loro stessi si sono fatti accompagnatori nei momenti di sofferenza e anche di buio interiore, di prova, di molti malati ricoverati in questo tempo. Ecco, proprio come raccontava e ricordava Papa Francesco, c'è la carne di Cristo proprio nel sofferente. Ricordiamo Matteo 25, proprio riserva una particolare attenzione di premio anche per l'eternità a coloro che si fanno operatori di misericordia, anche in questo ambito. E quindi è portare la misericordia di Cristo anche nei gesti concreti, si è apostoli. Questi tre tratti di essere apostoli possiamo declinarli oggi, che è il 4 aprile, è il 101esimo anniversario della chiamata al cielo di San Francesco Marto. I tre piccoli veggenti che allora sono stati non solo chiamati a una particolare esperienza del soprannaturale, ma per la loro risposta eroica nella virtù si sono incamminati verso la causa anche di beatificazione e di canonizzazione, che per due di loro è già avvenuta, appunto San Francisco Marto, Santa Giacinta, sua sorella, e Suor Lucia, che il Signore chiamò a sé nel 2005 a una veneranda età, dopo una lunga esperienza di vita religiosa, da cui causa di beatificazione avanza ed è a buon punto. Francesco fu chiamato al cielo proprio a causa dell'epidemia di spagnola, anche allora agli inizi del XX secolo ci fu una particolare epidemia di questa influenza terribile che fece centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. Lui stesso e Giacinta furono colpiti in un modo irreversibile. E proprio l'esperienza di Francesco in questi ambiti della preghiera ci fa appunto declinare attraverso la sua esperienza e quanto di lui scrive Suor Lucia nelle memorie, appunto attraverso il suo modo di rispondere, che può essere istruttivo anche per noi, a questa chiamata ad essere apostoli dell'orazione, del sacrificio e della carità. Suor Lucia ne fa un panorama partendo da quello che era Francesco come sua indole. Lei lo conosceva bene, essendo cugini, essendo anche compagni di giochi e di lavoro, per allora era anche importante per il sostentamento delle famiglie fare qualche piccolo lavoro, loro pascolavano le pecore e proprio lì ebbero quell'esperienza delle apparizioni durante il portare al pascolo le pecore nei terreni di proprietà delle loro famiglie. La prima apparizione, ricordiamo, nel 1916 furono quelle dell'angelo. Allora Lucia scrive quello che avvenne in lei, avvenne in Giacinta, ma Francesco ebbe un'apparizione anche lui, che in lui ebbe un particolare influsso. In due ambiti, in un modo particolare. Soprattutto quello dell'essere così investiti da soprannaturale di non riuscire più neanche a camminare. Il secondo punto è che questa esperienza di Dio lo faceva dire: io sentivo Dio che stava in me una volta comunicatosi al sangue da parte dell'angelo, ma non sapevo com'era. I due punti, la presenza di Dio, ma anche che dà una certezza che Dio viene ad abitare nei nostri cuori. Quando si prega, quando ci si accosta a Dio, quando si riceve anche sacramentalmente, anche se in questi tempi è praticamente quasi impossibile ricevere il Signore, si può fare la comunione spirituale. E questi furono i primi punti di Francesco, un'esperienza forte di Dio che si impresse nella sua anima. Poi Lucia parla di come Francesco fu influenzato dalla prima apparizione della Vergine Maria. Fa notare che anche in Francesco, dopo l'annichilimento davanti alla presenza di Dio che rilasciava senza forze, la Madonna lasciò nella sua apparizione una pace, un'allegria espansiva, la chiama lei. Francesco, dobbiamo dire e ricordare che San Francisco Marto non parlava con la Vergine Maria, con l'angelo, non udiva, aveva solo la visione in immagine. Per un disegno di Dio avvenne questo. Lucia parlava, vedeva e sentiva, Giacinta vedeva e sentiva, Francesco vedeva e basta. E ricordiamo che nella prima apparizione la Madonna, alla domanda di Lucia, Francesco verrà in cielo, la Madonna disse: dovrà recitare molti rosari. Così dice la risposta di Francesco, risposta di vita. Da quel giorno, cioè da quando gli dissi, la Madonna aveva detto di recitare molti rosari, prese l'abitudine di allontanarsi da noi come per passeggiare. A volte io lo chiamavo, gli domandavo cosa stesse facendo. Lui si girava, alzava la mano e mostrava il rosario. Se gli dicevo di venire a giocare, che avrebbe pregato di poi insieme a noi, mi rispondeva: prego anche dopo. Non ti ricordi che la Madonna ha detto di recitare molti rosari? Ecco un esempio, un piccolo bambino di 9 anni, di come fa vedere l'importanza della preghiera, anche dei piccoli, quindi anche i nostri bambini facciamo recitare le preghiere, come si fa spesso anche alla radio, perché sono gradite a Dio e veramente illuminano il cuore, ma anche i volti delle famiglie che sono, attraverso le preghiere dei piccoli, guardate con particolare benevolenza da Dio. Un giorno Francesco mi disse, scrive ancora Suor Lucia, questo ci fa capire un tratto anche di come Dio agisce attraverso l'indole anche di ciascuno. Mi è piaciuto tanto vedere l'angelo, disse Francesco, ma ancora di più mi è piaciuto vedere la Madonna. Però quel che mi è piaciuto più di tutto fu di vedere il Signore in quella luce che la Madonna ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio, ma Lui è così triste a causa di tanti peccati. Noi non ne faremo mai nessuno. Ecco quello che si impresse in un modo particolare nell'esperienza di Francesco, è la tristezza, possiamo chiamarlo, di Dio per i peccati, che diventa appunto una tristezza. Dio non può essere triste in quanto tale, è proprio il fatto che l'uomo, vedendo che Dio non è amato, non è corrisposto a causa del peccato, dell'indifferenza di tanti uomini, viene come, per così dire, escluso dalla vita di molti, e non è che diminuisce la beatitudine di Dio, che è infinita, però diventa un ostacolo alla sua azione, che Francesco la chiama così, la tristezza di Dio. E da dove viene questa? A causa di tanti peccati. E fa subito un proposito: noi non ne faremo mai nessuno. Ecco il proposito fondamentale proprio per evitare il peccato. Quello che conta non è la realizzazione dei nostri obiettivi, cosa buona, non è questo e quell'altro, ma è vivere secondo i comandamenti di Dio. È un ricordo importante anche per questi tempi, che saranno importanti nella vita di molti, anzi si sta verificando in tutto il mondo, per mettere delle nuove basi su cui costruire una società che si dice più giusta, più fraterna, più tutto, ma dovremmo dire da cristiani, e quindi con la verità in mano per grazia di Dio, più cristiana, più secondo la legge di Dio, perché la vita dell'uomo, della società, dell'universo, fiorisce solo quando Dio è presente nei pensieri, nelle parole, nei gesti, nelle scelte dei singoli, delle famiglie, delle comunità, degli stati e così via. Questo è importante che Francesco lo ricorda. L'altro punto riguarda l'apostolato del sacrificio. Proprio Suor Lucia, scusate, perché era ancora, al momento era, però era suora, quindi va bene, la piccola Lucia che poi divenne consacrata, quindi Suor Lucia scrive che a un certo punto, quando Giacinta confessò tutto, non seppe tenere il segreto, andò in giro a dire questo e quell'altro, che avevano visto una signora e così via, Francesco era triste, perché lui stesso diceva che Giacinta aveva mentito, ma cioè non aveva mentito, ma era difficile tenere questo segreto, era preoccupato di non fare peccati, e questo era importante, una coscienza delicata. Alle volte diceva sempre, Suor Lucia ricorda, la Madonna disse che avremo molto da soffrire, non mi importa, soffro tutto quello che lei vorrà, quel che io voglio è andare in cielo. Altro punto importante. L'apostolato del sacrificio ha due, per così dire, luci. La luce di una presenza. Soffro quello che lei vorrà. La Madonna disse che avremo molto da soffrire. Questa presenza materna che accompagna i passi di questi piccoli è la chiave di tutto. lei vorrà, la Madonna disse. Questo rapporto appunto con la Madre di Dio che il Signore stesso ci ha affidato in San Giovanni sotto la croce diventa la prima luce, il primo faro di ogni cristiano. La Madonna accompagna i passi della nostra vita. San Bernardo diceva l'acquedotto attraverso cui arrivano le grazie, ma diremmo che proprio sta accanto a ciascuno di noi per confortarci, sostenerci, sapendo che la via di Dio è quella che porta alla beatitudine e alla salvezza. E anche attraverso l'apostolato del sacrificio si collabora con Dio la salvezza proprio e quella degli altri. Il secondo faro, che diremmo illumina tutto, quel che io voglio è andare in cielo, lo sguardo sull'eternità, non un'eternità, per così dire, senza volto, ma che ha il volto di Dio. Il cielo è un luogo, diciamo figurato, dove Dio è presente, dove quel piccolo bimbo sapeva di trovare magari coloro che aveva conosciuto, che erano passate l'eternità, sapeva di trovare il nostro Signore Gesù Cristo, una presenza continua della Vergine Maria, degli angeli, dei santi. E quindi un luogo familiare per sempre, dove sarà sconfitta per sempre la morte e così via. Quindi questi due fari dobbiamo anche tenerli presenti. La presenza materna della Vergine Maria accanto al nostro incedere che a volte è faticoso, che offerto a lei, che intercede presso Dio, diventa un sacrificio gradito a Dio, quindi fonte di salvezza e di conversione per noi e per gli altri. Il secondo faro è che siamo in cammino verso l'eternità. Questa risolutezza di questo piccolo bimbo ci sorprende ma anche ci conforta. Quando vediamo una persona decisa nel bene, siamo ammirati ma anche stimolati a imitarlo, a seguirlo. Io voglio andare in cielo e se quella è la strada, la faccio. Questo è anche un messaggio per noi che in mezzo alle tribolazioni rischiamo di perdere un po' l'orizzonte. L'occasione anche di queste sofferenze di questi giorni può essere un modo che poi ispirerà lo Spirito Santo il come a ciascuno per riprendere quello sguardo verso l'eternità, un luogo eterno non di spavento ma di incontro con Dio al quale ci prepariamo nel tempo. Possiamo fare un'altra breve pausa. Bene, riprendiamo il nostro incontro con gli appelli del messaggio di Fatima. L'apostolato è l'oggetto della riflessione di Suor Lucia, apostolato di preghiera, sacrificio e di carità. L'abbiamo visto proprio con l'esperienza di vita del piccolo Francisco, uno dei veggenti, che è San Francisco Marto, che proprio oggi, 101 anni fa, il Signore chiamò a sé il paradiso. Abbiamo visto l'apostolato della preghiera, l'apostolato del sacrificio. Adesso il terzo punto è l'apostolato della carità. Attraverso un episodio, ce ne sono tantissimi nella vita di Francisco, sia di preghiera, sacrificio e carità, ma in un modo molto particolare. Questo capitoletto degli scritti di Suor Lucia è intitolato Francisco infonde coraggio a Lucia. Infatti, dopo la seconda apparizione, dopo quei mesi in cui man mano i fatti divennero noti, sappiamo che ci furono tante reazioni, buone, cattive, l'affluenza di gente, tanti interrogatori, ma anche tante contraddizioni. Francisco, dice, scrive Lucia, soffriva molto di queste contraddizioni, molti dicevano che erano degli imbroglioni, dei bambini che mentivano e così via. L'apostolato della carità lo esercitò in un modo particolare, anche perché questa persecuzione, diremmo, queste tentazioni anche che poi vennero a Suor Lucia colpì appunto anche la più grande, che era in fondo quella che trasmetteva il messaggio, quella con più responsabilità anche verso l'esterno, a cui fecero molte domande, dovette rispondere al parroco, ai familiari e così. Sappiamo bene che Lucia ebbe dei momenti di forte tentazione, pensando che ormai con le contraddizioni che erano sorte non era da Dio quella esperienza, ma ci fosse di mezzo il demonio, perché dice Dio porta pace e qui sta succedendo di tutto e di più. Ecco Francisco come interviene. Quando mi vide esitante nel mio dubbio tremendo, perché era sconvolta nell'anima, piangeva e diceva: ma come fai a pensare che hai il demonio? Francesco disse a Lucia: non hai visto la Madonna e Dio in quella luce così grande? Com'è che noi ci possiamo andare senza di te, se sei tu che devi parlare? Perché Lucia disse: andate voi, io non vengo più. Perché era appunto sconvolta. Dopo cena, già di notte, venne di nuovo a casa mia Francisco, scrive ancora Suor Lucia. Mi chiamò e disse: senti, domani ci vai. No, ti ho già detto che non ci vado più, rispose Suor Lucia. La piccola Lucia: che tristezza, disse Francisco, perché pensi così? Non vedi che non può essere il demonio? Dio è già tanto triste per i molti peccati e adesso se tu non vai diverrà ancora più triste. Dai, vieni. Bruscamente mi ritirai in casa. Dopo alcuni giorni, sappiamo bene che poi Lucia andò, aiutata da questo atto di carità, di consiglio, di conforto del piccolo Francisco. E mi disse Francisco: in quella notte, dopo che andò a casa sua, a casa di Lucia, a dirle di andare, confessò a Suor Lucia che non dormì affatto. La passai tutta a piangere e a pregare perché la Madonna ti facesse venire. Belle queste parole di Francisco a Lucia, che Lucia riporta dopo anni con la stessa freschezza e unzione di e commozione, direi, anche di quella che, di come le ha ricevute. Ecco l'apostolato della carità, vicino a persone in difficoltà anche, che attraversano momenti difficili, col consiglio, con la preghiera, col sacrificio, con l'attenzione, diventa un modo importante anche per portare e fare prolungare la presenza di Cristo nel mondo. Ecco che Francisco allora diventa, abbiamo ricordato proprio oggi, anniversario della sua chiamata alla casa del Padre, proprio uno specchio. Ci sono, come dicevo prima, decine di episodi di apostolo di preghiera, in modo particolare di adorazione alla Santissima Eucaristia e del Rosario, apostolo di sacrificio. offrì tante contraddizioni proprio rimandandole a quello che la Madonna gli aveva detto, ma anche in prospettiva della vita eterna. Sentiva che in quel sacrificio da fare c'era una scala verso il cielo. E terzo, della carità. Quando Lucia era in difficoltà e voleva lasciare tutto oppressa da tanti dubbi e tentazioni, gli si fece vicino consolandola, incoraggiandola, ricordandola veramente che era un piano di Dio, quindi il conforto di una presenza cara che insegna anche a noi come stare accanto a chi magari è in difficoltà, anche anticipando. E poi la spiegazione di tutto, come ottenne il togliere le nebbie anche dal cuore di Lucia, che non voleva più andare, quindi sarebbe saltato tutto, era quella che parlava con la Madonna. Passai tutta la notte a piangere e a pregare la Madonna perché ti facesse venire. Poi Lucia vinse la tentazione e andò, grazie anche, diremmo soprattutto, alla presenza di Francesco, alla sua preghiera a Dio. Possiamo lasciare spazio alle chiamate.
Vogliamo ricordare che abbiamo solamente qualche minuto di tempo, potete intervenire in diretta componendo il numero 031 64 60 00, oppure mandare un sms al 331 79 14 523. Ecco, Padre Alberto, è arrivato un messaggio che dice: buonasera Padre Alberto, sono Agnese di Albignano. Grazie infinite a lei e a Radio Madre per tutto il bene che fate per noi. Grazie e buona settimana santa.
Bene, ringraziamo Agnese che segue da tanto le trasmissioni, ricambio i saluti e le preghiere e i ringraziamenti.
Padre Alberto, abbiamo Don Pierluigi che ci chiama da Belluno, prego.
Pronto? Ecco, buonasera padre.
Che lodato Gesù.
Volevo chiedere, ma la causa di canonizzazione di Sua Lucia a che punto è?
Sì, allora era stato chiuso il processo diocesano il 13 febbraio, che era proprio l'anniversario della sua chiamata al padre del 2017 nel centenario. Sì. E adesso è presso la congregazione, quindi a Roma, diciamo, prosegue l'iter. Chissà, avendo visto, avuto una vita molto lunga e documentata con scritti e testimonianze, l'iter diventa, però diciamo che il passo fondamentale è quello. Crediamo che possa compiersi il miracolo per la beatificazione.
ma non è venerabile ancora, no?
Non è stato mandato ancora, credo, il decreto dell'eroicità delle virtù.
Virtù, ecco.
Che è quello che segna proprio la venerabilità, almeno da quanto so in questo momento.
Va bene.
Intanto la preghiamo, ok. Bene, grazie e buona settimana santa.
Grazie, grazie. Santa.
Bene, concludiamo il nostro incontro alla luce del messaggio di Fatima, degli appelli che Sor Lucia ha scritto, avvicinandoci alla Settimana Santa, e accompagniamo il Signore nel suo Calvario, che però porta alla resurrezione, quel faro di cui parlavamo prima, che ha guidato Francesco, che il Signore ci ha meritato con la passione morte, ma è risorto, che ci aiuti anche in questi tempi difficili, e scenda la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione della Beata Vergine di Fatima, dei Santi Francesco e Giacinta Marto, su tutti voi, sulle vostre famiglie, le vostre necessità, e vi rimanga sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.